Bentrovate e bentrovati a voi che sapete, saluto naturalmente il nostro Giovanni Conti. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Questa giornata un po' autunnale richiede una musica un po' tranquilla, vero Giovanni?
Favorisce, sì, infatti, e direi che il tema della nostra puntata ci viene incontro.
Quindi direi che il jazz non va bene se è una musica
tranquilla. C'è jazz, è jazz, tu me lo insegni, c'è jazz e jazz.
Esatto, luogo comune che il jazz è una musica un po' a volte anche isterica, no? Virtuosismi travolgenti, melodie complesse, insomma il traffico caotico di una grande città, invece è un po' un luogo comune, Giovanni.
Assolutamente. Ed è per quello che nella puntata di oggi vogliamo esplorare quello che possiamo anche definire il lato più intimo e contemplativo in qualche modo del jazz, quello in cui le pause contano tanto quanto le note e i suoni si muovono lentamente. Potremmo anche dire che ogni respiro diventa parte della musica.
Assolutamente, se lo stesso Miles Davis, che certamente di jazz se ne intendeva, Giovanni disse che la musica è il silenzio che abita tra le note, quindi... Allora, abbiamo scelto due esperti, due che sanno, come dice la nostra trasmissione.
E che non staranno in silenzio.
No, perché sennò non vogliamo fare un exploit keggiano, diciamo, vogliamo parlarne di questa cosa. Primo lo presento io, si tratta di Luca Vitali, che è già stato ospite tempo fa sulle nostre onde. Lui è un esperto, soprattutto della giornalista, saggista, critico musicale, è molto dentro la musica del Nord Europa, tant'è vero che è noto per un suo volume che ha avuto molto successo dal titolo Il suono del Nord. Buongiorno Luca, ben ritrovato.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E poi un altro critico musicale saggista, spesso sulle onde di Rete 2, Alceste Eroldi, buon pomeriggio.
Alceste? Ah, chiedo scusa. Ci senti, Alceste?
Mi sentite?
Sì, sì,
io
no.
Sì, io vi sento.
Colpa mia, ho schiacciato il tasto.
Pensavamo fosse entrato nel tema della puntata, il silenzio.
No. Dicevo buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Ovviamente buon pomeriggio a te Giovanni, a te Lorenzo e anche un caro saluto a Luca che non vedo da tantissimo tempo.
Perfetto, allora io comincerei proprio, se siete d'accordo, con Alceste. Il jazz è una musica che ha tante derivazioni, tante spinte, è derivata da un milione di cose. Fare un'analisi genealogica è veramente complesso, non lo scopriamo certo noi oggi e peraltro non dobbiamo farla oggi, ma Alceste, tu riesci a definire un momento in cui questa esigenza, un po' di, è una musica comunque caratterizzata dal ritmo, dal ballo, dall'espressione di sé a 360 gradi, anche naturalmente pensiamo poi saltando così un po' come dei grilli da un'era all'altra al grande intasamento di note del bebop, un rilassamento più, diciamo, più contemplativo ma comunque denso dell'hard bop per arrivare a Coltrane. Quando è che secondo te questa esigenza del silenzio, della pausa, dell'attesa ha cominciato a delinearsi? Magari già nel 1890, io non me ne sono accorto. Dici qualcosa al Cesse su questo.
1890 è bellissima cosa. Già nei tempi del ragtime.
Esatto, dico i primordi. Infatti.
Joplin potrebbe essere, sì certo, come no. Probabilmente sì, hai anche ragione, però ecco, parliamo di qualcosa di più vicino al jazz. Io ritengo che queste pause, quel silenzio, il valore del silenzio sia stato dato essenzialmente proprio nel momento in cui c'è stata la rottura, e cioè che è terminato il jazz come swing, come ballo, e far ballare, come dicevano i musicisti afroamericani, far ballare praticamente i bianchi. In quel momento è terminato l'aspetto, diciamo, del jazz inteso da questo punto di vista, per iniziare a essere un nuovo linguaggio, che in primo luogo è stato quello del bop. Però poi anche lo stesso John Coltrane ha iniziato a utilizzare molto i silenzi, Miles Davis anche le pause, Kind of Blue ne è un esempio adamantino, Naima anche di John Coltrane è altrettanto un esempio adamantino, e sembra strano ma Love Supreme contiene anche una serie di attenzioni verso quella nota non suonata. Io penso che questo sia stato il momento da, non dico rivoluzione copernicana perché sarebbe eccessivo, però il momento sicuramente in cui anche il jazz ha fatto proprio quello che era un qualcosa di diverso, ecco, un linguaggio sostanzialmente diverso e che probabilmente non apparteneva al jazz, ma apparteneva ad altre sonorità e ad altre musiche.
E certo, il silenzio, sappiamo bene il valore che ha, le pause e appunto il modo di gestire i suoni sono patrimonio di tutta la musica, e colui che la scrive, che sa dosare, che sa parlare anche attraverso il silenzio. Luca Vitali, non potevamo non farti questa domanda, visto il tuo recentissimo volume. Possiamo dire che questo aspetto che abbiamo definito prima contemplativo ed intimo sia, non appartenga evidentemente in maniera esclusiva, ma sia una delle caratteristiche di chi il jazz lo fa al nord dell'Europa?
Beh, direi che sicuramente è centrato, come dire, il riferimento. Credo che senza dubbio non a caso il mio libro si intitola Suono del Nord e narra appunto in larga parte di questo tipo di sonorità più dilatate, di questa modalità di approcciare al jazz. Ci tengo sempre a dire che di fatto negli anni questo è terreno minato per quanto riguarda i cliché che ruotano attorno al Suono del Nord, cliché che molto spesso, come dire, sembrano volere portare l'ascoltatore a un'immagine che non risponde a, non rende giustizia agli artisti, nel senso che l'idea dei paesaggi a cui assistono questi musicisti e compositori talmente lo dipingono in musica, ed è un qualcosa che trovo abbastanza, come dire, ormai datato e superato da tempo, considerando che, voglio dire, Dark Throne o Blood Red Throne sono due delle band death metal più famose nel mondo, e sono anche loro norvegesi e sono anche loro del nord Europa, insomma qualcosa che, diciamo, probabilmente è nel loro stato mentale, nello stato fisico di vivendo in determinate situazioni, ma soprattutto avendo un approccio anche culturale, mi viene da dire. Cioè, pensate a quando vedete una tavolata di tedeschi che parlano tra di loro, a cosa assistete? Cioè, generalmente c'è uno che parla e tutti gli altri che ascoltano. Se vediamo una tavolata di italiani o di altri popoli latini, accade l'esatto contrario, cioè si scatena il fuoco incrociato e si gioca a chi alza il volume di più. In questo senso, adesso al di là della metafora, c'è proprio un modo di porsi in ascolto verso la musica e di interagire con quello che, insomma, viene definita improvvisazione da parte di questi musicisti, che tendenzialmente hanno un modo di porsi analogo anche nel dialogo, nel parlare. Ricordo che, insomma, uno dei mantra principali del Conservatorio di Trondheim, che è il conservatorio per antonomasia che ha in qualche modo sviluppato la scena nordica del nord Europa, prima di suonare ascolta, cioè, c'è proprio un modo di approcciare, diciamo così, uno stato mentale, un modo di dialogare con il prossimo sia in modo verbale che a livello strumentale, che ha fatto sì che questo tipo di modalità si sia sviluppata. Aggiungo che l'avvento di George Russell e la musica modale atterrata in quel territorio sul finire degli anni 60 ha senza dubbio portato un ulteriore contributo allo sviluppo di questo tipo di approccio, e in affiancamento invece alla nascita di un'etichetta che poi è diventata una delle etichette più importanti e prestigiose al mondo, che è la ECM Records tedesca di Manfred Eicher.
Certamente. Luca Vitali, questo che ci stai raccontando è sempre stato un tratto distintivo di chi al nord, anche in passato, da quando il jazz è entrato nella storia della musica del nord, diciamo così, è diventato un linguaggio acquisito nel tempo?
Beh, sicuramente è diventato un linguaggio acquisito nel tempo, cioè credo che il primo germogliare di questo tipo di approccio è stato sul finire degli anni 60, inizio anni 70, quando Manfred Eicher appunto si interessò a quella tipologia, all'approccio modale, diciamo, di Russell e a quel tipo di approccio, e pubblicarono Affect Pepperberg di Jan Garbarek con Jan Christensen, Arild Andersen, Terry Riddell. È chiaro che da lì in poi il discorso si è sviluppato, perché non è più diventato un qualcosa di strettamente norvegese o svedese o del solo Nord Europa, ma è un qualcosa che ha senza dubbio contaminato tutta l'Europa ed è diventata un po' una delle radici fondamentali del jazz europeo, e senza dubbio la cosa ha contaminato anche il resto del mondo, perché voglio dire, basti pensare a chitarristi come Bill Frisell, fondamentalmente anche lui ha un fare più contemplativo con modalità molto diverse rispetto sicuramente del Nord Europa, ma è un qualcosa che senza dubbio non si è limitato solo al Nord Europa.
Questo brano è sicuramente uno dei capolavori della musica mondiale, Blue in Green, quindi non siamo nel Nord Europa, siamo proprio nell'America più America, anno 1959, al Ceste. Io poi ci direi chi ha scritto questo brano, perché ancora io non l'ho capito se l'ha scritto Bill Evans o Miles Davis, se gliel'ha rubato tutte e due, non lo so. Però al di là di questo, io noto qua che Miles, più che il silenzio, cerca l'attesa, come arriva a volte in ritardo di una battuta in mezzo con la nota. A volte la nota, il tema lo sanno tutti, insomma, magari ascoltate un'esecuzione scolastica dove il tema viene eseguito bene, e questa è l'esecuzione originale dove Miles veramente gioca sull'attesa, arriva prima, arriva dopo, a volte salta le note lasciando la ritmica, che non è una ritmica da quattro soldi, perché abbiamo Bill Evans al pianoforte, Jimmy Cobb alla batteria e Paul Chambers al contrabbasso, e sento Paul Chambers che combatte contro se stesso, perché riempie gli spazi, no? Mentre Bill Evans ci si appoggia, no? È bello anche questo contrasto. Non voglio fare critica da 5 centesimi ovviamente, ma così sto ragionando un po' da musicista. Al Ceste, da dove Miles, parliamo di un caso specifico, perché prima abbiamo parlato un po' in linee generali, Miles da dove tira fuori questa sensibilità? Perché io posso capire la svolta verso il cool jazz, dove Miles cerca un suo suono, dove Miles probabilmente che furbescamente vuole svincolarsi un po' da un eccessivo virtuosismo che probabilmente non gli appartiene, in cui non si sente a suo agio, ma qui andiamo oltre, andiamo molto oltre.
Beh, non dimentichiamoci una cosa però, Lorenzo, cioè, nel senso che Miles Davis, come lui disse molto carinamente durante una raccolta fondi, a una cena di una raccolta fondi, si sedette al tavolo dove c'era anche proprio la signora che aveva proceduto a organizzare l'evento, e lui si sedette molto tranquillamente, e la signora lo guardò un po' male. Era il periodo in cui Miles vestiva piuttosto sgargiante, in modo piuttosto sgargiante, con quei suoi occhialoni, no, tipici. E allora La signora lo guarda e dice: io sono Tizia Caio, ho organizzato questa raccolta fondi, questo palazzo è mio. Lei cosa fa? Lui si alza gli occhiali, la guarda e dice: io ho cambiato 5 volte la storia della musica.
Ecco.
Beh, in effetti questa è un po' la risposta, e sta anche in questo. Miles Davis era imprevedibile. Miles Davis, non potevi capire cosa avrebbe potuto fare il giorno dopo, cambiare veramente lo status delle cose. Non dimentichiamoci Kind of Blue e anche altri dischi, come sono stati registrati, qual era la partitura che portava i musicisti, li portava un fogliettino con su scritti degli appunti per ognuno di loro, e poi il resto veniva mentre si suonava. E colui il quale stava per collaborare con Prince, insomma, non possiamo comunque dire che l'icona Miles Davis, a un certo punto, quali influenze abbia subito. Lui le influenze le subiva da tutto ciò che viveva costantemente, quotidianamente, dalla musica che ascoltava, solo che la rielaborava a modo proprio, ne faceva qualcosa di totalmente nuovo. E questa è la magia di Miles Davis, e questa è la magia dei suoi silenzi, delle sue pause, inserite così, senza neanche dare un senso a quello che stava facendo, però veniva tutto meravigliosamente bene. D'altro canto, Miles Davis, se avesse continuato a vivere, avrebbe collaborato con Prince, avrebbe iniziato anche a far parte della scena hip hop che stava in quel momento sorgendo e che lui guardava con molta attenzione. Quindi, che dire, Miles era Miles.
Certo. Io vorrei tornare un attimo con Luca Vitali sulla questione del conservatorio di Trondheim, che ha proprio sviluppato come, diciamo, linea propria didattica, tra virgolette, editoriale come istituzione, quella non esplicitamente, ma di formare una generazione di musicisti alternativi o in modo alternativo rispetto a quello che veniva fatto alla Berklee School, che viene fatto tuttora dalla Berklee School di Boston, cioè esplorare altri settori, altre ampiezze. E questo sicuramente ha aiutato alcuni musicisti dell'area nord europea a sviluppare una propria personalità, senza naturalmente essere ignoranti rispetto a un linguaggio che un jazzista in qualche modo deve possedere, ma un aiuto a sviluppare una propria individualità che poi per molti jazzisti nord europei valorizzati, come dicevi Luca prima, dalle etichette CM, si è proprio svolta in una ricerca sonora orientata verso lo spazio, verso l'attesa, verso il silenzio. Ci puoi aiutare a capire un po' questa presa di posizione, questa linea originale di questa scuola così importante?
Beh, quella scuola senza dubbio è stata, come dire, una sorta di Miles Davis per certi versi della didattica, proprio perché nel momento in
Bellissimo.
cui tutto andava in una direzione e tutti quanti si preoccupavano di mantenere vivo il bebop e di lavorare con metodo molto molto preciso, come accadeva alla Berklee di Boston, sostanzialmente decisero di andare in una direzione diametralmente opposta nel cercare una voce originale per i musicisti. Non era per loro così importante formare l'atleta, diciamo così, per i trial, metaforicamente, dell'atletica, ma era più importante cercare di trovare una voce propria, una loro originalità. E devo dire che la forza è stata proprio nel trovare dei docenti che erano fondamentalmente dei musicisti mainstream al tempo, che però videro questa nuova direzione da intraprendere nella didattica per formare i musicisti, che consentì ai musicisti di effettivamente andare alla ricerca di una propria voce. Questo tipo di approccio, diciamo così, di imparare dalla tradizione, non imparare la tradizione per rieseguirla, come accadeva invece a Boston, ma un po' in tutti i conservatori del mondo, diciamo così, è senza dubbio stato il mantra che ha portato ad avere una generazione di musicisti piuttosto interessanti, arrivati sul finire degli anni 90, all'epoca di Khmer e di Dennis Pettenbaum e di Bugge Wesseltoft, con la schiera di musicisti più giovani, della generazione più giovane, Arve Henriksen, Trygve Seim, Christian Wallumrode e via dicendo, che pubblicarono per ECM, grazie anche al fatto che a Oslo fondamentalmente era nato un po' il suono ECM con il fonico Jan-Erik Konshaug, e chiaramente questo, come dire, la forza di Trondheim, che dava la possibilità ai musicisti di inseguire una loro voce e non quella di emulare, diciamo così, altro già sentito, ha fatto sì che si è sviluppata senza dubbio una scena particolarmente diversa e nuova e innovativa per l'Europa in quegli anni.
Piange il cuore, chiaramente, dover sfumare prima Miles Davis, che mi maledirà ovviamente, ma anche Mattia Sai con questo brano dal titolo proprio Oslo, tratto probabilmente dall'album più bello del musicista norvegese, ovvero Scala. Alceste, Silenzio non è solo appunto uno strumento solitario in mezzo al nulla, è anche una melodia così assolutamente annichilente, tanto è bella, all'interno di un contesto con due batterie, perché qua sono due batteristi, un basso elettrico e un ostinato di pianoforte, il tutto annegato nel riverbero sapiente ECM, perché chiunque mettesse un riverbero così farebbe solo confusione, mentre Eicher riesce a cogliere sempre nel segno. Insomma, escono dei capolavori, ormai questo stile ha fatto storia, perché il jazz nord-europeo, a mio parere, ha scritto probabilmente le pagine più interessanti degli ultimi 10-15 anni, o più rivoluzionarie anche rispetto, forse anche, oso dirlo, questa è una mia opinione naturalmente, non è statisticamente provato, forse anche più di molti musicisti americani.
Sì. Sono completamente d'accordo con te, tra l'altro insomma io da circa un decennio ho una rubrica su musica jazz che si chiama proprio Giù al Nord, manco a dirlo,
sì.
E da ultimo proprio il numero di maggio c'è la mia intervista a Mattia Sajk, neanche a farla apposta, quindi sono assolutamente d'accordo. E io ho una domanda che pongo oramai a tutti gli artisti, perché ovviamente mi occupo non solo della Norvegia, Finlandia, anche Islanda, un po' tutto il nord Europa, è una domanda che pongo agli scandinavi, e se esiste, secondo loro, un linguaggio scandinavo jazzistico, ovviamente. Buona parte di loro mi hanno risposto di sì, ma molti altri no. Seccamente esiste solo il jazz secondo una declinazione che ognuno di loro poi porta avanti. E probabilmente questa posizione un pochino più estremista è dei pianisti, cioè coloro i quali non vedono un linguaggio jazzistico scandinavo, nord europeo tipico proprio in queste pause, in questi silenzi, sono i pianisti, mentre invece sono molto più, intervistato Mattias Eick, Verneri Poiola, anche Arve Eriksen, sono i trombettisti che vedono molto di più questo linguaggio. Per esempio Bukke Bezzertoft, nella una delle mie interviste, l'ho intervistato 4 volte, e mi ha detto che assolutamente per lui non esiste un linguaggio nordico dal punto di vista jazzistico. Ecco, probabilmente abbiamo parlato sempre dell'ECM, ma vi sono anche delle altre case discografiche che secondo me meritano attenzione e che danno attenzione appunto al linguaggio europeo. Una di queste è la Jazzland appunto Recordings di Vesseltoff, e l'altra è l'Edition Records di Dave Stapleton, che è inglese, che ha una, fa da cassa di risonanza anche a molti gruppi che appartengono al Nord Europa, e l'altra poi è la tedesca di Sigi Lok, che è l'Act Music, sì, chiaramente, che è, insomma, non dico che fa da alter ego all'ECM, però cerca di tenere testa e ha per esempio un grande del linguaggio nordico che è Lars Danielsson.
Un po' come Beatles e Rolling Stones, queste due etichette, direi.
Ecco, esatto, bravo.
Luca Vitali, fino a questo momento, da quando abbiamo iniziato questa puntata, non abbiamo fatto altro che in qualche modo esaltare, lodare questo stile, che poi pare non esistere, è nordico, di affrontare il linguaggio del jazz. Voglio fare l'avvocato del diavolo, di fronte a tanta positività c'è qualche aspetto che un esperto, e lascio aperta la risposta anche da parte di Alceste, esperti come voi di questo campo, possono interpretare come invece, non dico pericoloso, ma in controtendenza rispetto a tutta la positività di cui abbiamo parlato sinora?
Io credo che di base purtroppo molto spesso si finisce per, come dire, perseguire un obiettivo anziché trarne, come dire, un esito. Mi spiego. Manfred Eicher, quando lo intervistai qualche anno fa, mi disse che molti musicisti andavano al Rainbow Studio a registrare per produrre quello che lui chiamava il quasi suono ECM anziché il suono ECM. Quindi è chiaro che poi quando si creano i fenomeni di moda, questo diventa sicuramente non positivo. Credo che sia il tutto funzioni e mantenga, come dire, una grande importanza laddove riesce a mantenere originalità e laddove ognuno riesce a portare avanti un proprio linguaggio, una propria modalità, un proprio suono, non emulare. Cioè, c'è stato il periodo in cui molti trombettisti hanno iniziato ad emulare il suono di Inspector Mulder, di Arne Eriksen e così via. È un tipo di, come dire, percorso che poi piano piano tende a omologare anche il jazz europeo e il jazz nordico in questo senso, quindi credo che sia importante cercare di tenere sotto controllo il livello qualitativo e comunque l'originalità di quelle che sono le produzioni, perché negli anni sono uscite un sacco di cose che sono salite sul carro dei vincitori del jazz nordico.
E mentre ascoltiamo Jacob Bro, Jacob Bro, correttamente, con il brano Mild, lui se ne intende di silenzio, riferimenti a Bill Frisell sono evidenti, ma in modo molto personale, io direi di chiudere qui questa puntata che ha gettato una luce interessante, secondo me, Giovanni, su questa tematica.
E per questo ringraziamo i nostri ospiti.
Ringrazio Luca Vitali, naturalmente, a risentirci presto.
Grazie a voi.
Naturalmente,
grazie a tutti gli ascoltatori.
E naturalmente grazie ad Alceste Iroldi, vi ritroveremo presto.
Grazie Giovanni e grazie, un abbraccio a tutti i radioascoltatori.
Grazie Giovanni.
Televisione Svizzera, Rete 2.